Podcast dalla parte del torto.
Buongiorno a tutti da Radiofonicamente. Oggi siamo con la seconda F e parleremo della moda e delle mode in generale. E oggi siamo con Francesco,
Emilio,
Michael.
E io sono Emilio e parlerò della nuova serie di Zero Calcare. Nelle mode di alcuni mesi fa si trovava la prima serie di Netflix di Zero Calcare, ovvero strappare lungo i bordi. Zero Calcare torna con una nuova serie TV Netflix. La notizia è giunta venerdì 6 maggio in concomitanza dell'inaugurazione della sede italiana di Netflix a Roma. In tale occasione Michel Rech, in arte Zero Calcare, ha presentato il suo nuovo progetto seriale destinato al colosso dello streaming di Los Gatos. Di che cosa parla la nuova serie di TV di Zero Calcare per Netflix? Attualmente non sono stati resi noti molti dettagli. Quel che è certo è che non si tratta della seconda stagione di Strappare lungo i bordi. La serie animata che ha esordito lo scorso novembre, affermandosi come uno dei titoli Netflix original italiani più apprezzati dalla critica e dagli abbonati nella storia del servizio streaming, aspettiamoci pertanto di ritrovare il mondo narrativo, il linguaggio unico e dei personaggi inconfondibili dell'universo del grande fumettista romano. La novità è che nella nuova serie di Zero Calcare un episodio durerà mezz'ora, con tanta differenza da Strappare lungo i bordi che durava solo 15 minuti per episodio. Zero Calcare ha postato che non può dire niente e che è ancora presto per cantare vittoria. Pare che stia facendo una cosa nuova. Zero Calcare racconta che con Netflix si è trovato bene perché gli hanno lasciato tutta la libertà creativa che per lui è importante. Adesso passo a Francesco.
Io invece parlerò del vintage, che ultimamente si trova nelle mode italiane. Attualmente in Italia sta spopolando e sta facendo anche un grande mercato, e grandi marche come Gucci e Versace lo vogliono rilanciare nel mercato internazionale. Ma non si stanno comprando anche abiti nuovi di zecca, ma piace moltissimo anche l'usato. Ma non è in diffusione soltanto in Italia, ma in tutta Europa. E ci sono 5 città principali dove è diffuso, che sono Bruxelles, Copenaghen, Lisbona, Helsinki e Amsterdam. Bruxelles è prima tra tutte perché è diventato un vero e proprio paradiso per gli amanti del vintage. E Michael adesso deve iniziare.
Io parlerò. Nelle ultime mode non sono solo italiane, ma di tutto il mondo possiamo trovare i social media che influenzano la maggior parte dei mondi più parlati. Troviamo quello della musica, che è positivamente influenzato dai social, perché le canzoni che diventano virali sui social sono numerose. Alcune su Spotify arrivano a migliaia di ascolti. Il mondo della moda sta influenzando tutti i più grandi brand, ma stanno spopolando soprattutto siti come Shein e ASOS, che vendono principalmente capi che sono senza delle marche, quindi sta scomparendo il mito della marca.
Un saluto da Emilio,
Francesco e Michael. We are chasing summertime. I'll take your hand, you take mine. What a perfect summertime. What a perfect summertime.
Buongiorno a tutti, sono Ginevra della seconda F e qui con me ci sono i miei compagni di classe.
Alessandro,
Leonardo, Ananna.
La nostra classe ha scelto di parlare di moda, quindi nella rubrica Letto e Riletto abbiamo pensato di raccontarvi qualcosa di interessante su due autori che avevano un'attenzione particolare nel vestire ed anche i personaggi delle loro opere hanno grande cura della loro immagine, anche nei dettagli più particolari. Stiamo parlando di Gabriele D'Annunzio e di Oscar Wilde, due coetanei vissuti l'uno in Italia e l'altro in Inghilterra. In effetti, D'Annunzio e Wilde non seguivano pedissequamente la moda dei loro tempi, ma sceglievano liberamente il proprio abbigliamento, seguendo il loro gusto artistico e la loro personalità. Le più importanti sartorie dell'epoca confezionarono per loro abiti, prevalentemente di lana e seta, camicie, cravatte, calze e scarpe, che venivano realizzati con tessuti e pellami pregiati, scelti da loro personalmente. Coerentemente con il loro stile di vita, D'Annunzio e Wilde sono protagonisti della corrente letteraria chiamata estetismo e vengono definiti esteti. La parola estetismo ha una radice greca, giusto Alessandro?
È proprio così. La parola estetismo ha una radice greca che significa sensazione. E cos'è che appaga i sensi dell'esteta? La bellezza e l'arte. Per loro la vita si sottrae alle leggi del bene e del male e si sottopone alla legge del bello, ovvero la vita si trasforma in opera d'arte. L'esteta, definito anche con il termine inglese dandy, è una persona aristocratica di raffinata eleganza che si diverte anche a stupire il pubblico con atteggiamenti trasgressivi ed eccentrici. Egli ricerca continuamente il bello, anche nella quotidianità. È attratto dalla mondanità, dalla vita frivola, dagli oggetti inutili e preziosi, dai piaceri raffinati. Odia la vita comune e vive una vita inimitabile da una persona comune.
Il dandy esteta è incarnato da Andrea Sterelli, protagonista del primo romanzo di Gabriele D'Annunzio, Il piacere, pubblicato nel 1889, quando D'Annunzio aveva solo 26 anni. Il romanzo si apre con la descrizione di un paesaggio romano e dell'interno del Palazzo Zuccari, l'abitazione del protagonista, che attende Elena Muti, la sua amante di un tempo. Noterete la raffinatezza dell'ambiente descritto meticolosamente. Vi sembrerà quasi di essere lì. Sarete invasi dal profumo seducente delle rose, immerse in eleganti coppe di cristallo, che D'Annunzio paragona a celebri opere d'arte. Ascolterete che anche il lessico è prezioso, ricercato ed elegante. Sono presenti termini arcaici, ad esempio parole come tepor, oppure romorio, ed il testo è ricolmo di aggettivi. È un racconto, ma sembra una poesia. Infatti le frasi sono brevi e musicali, e sono presenti numerose figure retoriche, come l'anno, che viene personificato proprio all'inizio del primo capitolo, in questo modo. L'anno moriva, assai dolcemente. Vero, Alessandro?
Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose, come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa attraversando. E dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla via Sistina. Giungeva fin nelle stanze del Palazzo Zuccari, attenuato. Le stanze andava anzi empiendo a poco del profumo che esalavan nei vasi i fiori freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavano sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d'un ghiglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgono dietro la Vergine nel tondo di San Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma. I fiori, entro quella prigione diafana, paiono quasi spiritualizzarsi. È meglio dare immagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un amante. Tutte le cose attorno rivelavano infatti una special cura d'amore.
Nel secondo capitolo il romanzo si concentra sulla figura del protagonista. Andrea Sperelli è un conte. Fin dall'adolescenza si è dimostrato un prodigio per gli studi profondi e i viaggi, guidato dal padre, che gli ha inculcato il senso del piacere a scapito della moralità.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale. Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.
Dopo il ricordo degli insegnamenti dati ad Andrea dal padre, viene descritto il ricordo del primo incontro tra Elena ed il conte, avvenuto a casa della cugina di lui, la marchesa da Teleta. Quella sera Andrea indossava il suo solito abito scuro, con una mirabile gardenia all'occhiello. Elena aveva un'acconciatura tempestata a diamanti.
Il mantello foderato ad una pelliccia nivea, come la piuma dei cigni, non più retto dal fermaglio. Le si abbandonava intorno al busto, lasciando scoperte le spalle. Le spalle emergevano pallide come l'avorio pulito, divise da un solco morbido, con le scapole che nel perdersi dentro i merletti del busto avevano non so qual curva fuggevole, quale dolce inclinazione di ali, e su dalle spalle svolgevasi agile e tondo il collo, e dalla nuca i capelli, come ravvolti in una spira, piegavano al sommo della testa e vi formavano un nodo, sotto il morso delle forcine gemmate. La dama vestiva un tessuto d'un color ceruleo, assai pallido, sparso di punti d'argento, che brillava di sotto ai merletti, antichi di Burano, bianchi d'un bianco indefinibile. Pendeva un poco nel fulvo, ma tanto poco che appena pareva.
Elena in questa occasione commenta l'abbigliamento di altre dame con tono ironico.
«Vedesti Madame de Caen?» le chiese Elena. «Aveva un abito di tulle giallo, tempestato di non so quanti colibrì, con gli occhi di rubino. Una magnifica uccelliera danzante. E Lady Ulysse? La vedesti? Aveva una veste di tarlatan bianca, tutta sparsa di alghe marine e di non so che pesci rossi. E sull'alghe e sui pesci una seconda veste di tarlatan verde mare. Non la vedesti? Un acquario di bellissimo effetto».
Un altro esteta molto famoso è Dorian Gray, del ritratto di Dorian Gray, scritto da Oscar Wilde nel 1890. Dorian Gray è un giovane di bellissimo aspetto, di cui il pittore Basil Howard vuole fare un ritratto. Oscar Wilde nasconde il suo carattere nel suo nome, infatti Dorian riporta allo stile dorico dell'antica Grecia. E Grey rappresenta il lato scuro del suo carattere, infatti Grey l'inglese vuol dire grigio. Nel romanzo di Dorian Gray il ritratto viene messo anche davanti a Dorian stesso, infatti prima di entrare nel romanzo entra il dipinto. In effetti il titolo stesso del romanzo suggerisce subito la centralità dell'immagine, dell'effimero dell'opera. Nel secondo capitolo fa apparizione Dorian stesso. Basil presenta Dorian a Lord Derny, un suo brillante amico che entra subito in sintonia col giovane. Nel giardino di Basil, Lord Derny impartisce a Dorian le sue lezioni sulla bellezza, sulla giovinezza e sull'immoralità.
E la bellezza è una specie di dono, in verità più grande del cielo, perché non ha bisogno di spiegazione. È una delle cose grandi del mondo, come la luce solare o la primavera. O il riflesso nell'acqua, copiati quella conchiglia dal cielo, che chiamiamo luna. Non è una cosa che si possa discutere, ha un divino diritto alla legalità. Quelli che la possiedono sono principi. Sorridete o non sorriderete quando la avete pensata. Si dice a volte che la bellezza è una cosa da pensare. Può essere, ma non è una cosa da pensare quanto il pensiero. Per me la bellezza è la meraviglia delle meraviglie, dove la gente mischina non giudica secondo l'apparenza. Il vero mistero del mondo è quello che si vede, non è invisibile.
Il dramma dell'esteta sta dunque nell'invecchiare. L'esteta sa che la bellezza e il piacere sono transitori, così come la gioventù, che prima o poi si esaurisce, abbandonando l'uomo all'insopportabile noia della quotidianità.
In conclusione, speriamo di avervi invogliato a leggere questi due romanzi e non a fare shopping per provare ad essere dandy impeccabili, anche perché sarebbe veramente difficile, visto che parliamo soprattutto di uno stile di vita e di un modo di essere fuori dal comune. Certamente è molto più semplice essere trendy, cioè seguire la moda, il trend del momento. Grazie per l'ascolto, un saluto
a tutti.
Io mi chiamo Chiara.
Io Emma.
Io Ludovica.
Oggi introdurremo con Musicalmente delle canzoni che andavano di tendenza gli anni scorsi, in particolare quelle del 2016. Quanti anni avevamo?
6 o 7.
Ok, grazie. In quegli anni sono uscite le canzoni più belle e divertenti, come ad esempio Il ballo dell'estate, che penso appena arriveranno le vacanze usciranno. Vi immaginate il caldo, un gelato in mano, la spiaggia e il mare con il sottofondo delle canzoni che da piccoli ci hanno fatto sognare.
Uno degli esponenti maggiori di quegli anni era Rovazzi, cantante che ha iniziato a spopolare con la canzone Andiamo a comandare ed il suo balletto con le spalle. Famose sono diventate canzoni come Tutto molto interessante, Volare e Faccio quello che voglio, che sono stati molto parodizzati.
parlando di Andiamo a Comandare, è un genere chiamato rock demenziale, perché non lo sa che il testo significa che è molto stupido. Ora canteremo un po' il ritornello.
Non so se son pazzo o sono un genio pazzo, i selfie mossi al wake pegno, non mi fumo canne, sono al castemio, io non faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a comandare, faccio foto col mio cane, andiamo a comandare in ciabatte in un locale, andiamo a comandare, sbaccio acqua minerale, andiamo a comandare.
Altri cantanti erano Fedex e J-Ax, che nonostante abbiano fatto canzoni diventate popolari in pochissimo tempo, siano poi scomparse nel nulla. Appunto, ci siamo mai chiesti cosa rende queste canzoni tali da diventare famose e poi scomparire? Ora ce lo spiegherà Luna.
Queste canzoni alla moda sono caratterizzate da un ritmo veloce ed incalzante, adatto per ballarci sopra. Il testo non è molto profondo, non cerca di trasmettere un messaggio dei sentimenti, ma serve per aumentare gli ascolti. La canzone in generale è semplice, con note raggiungibili da tutti in modo da renderla cantabile e per farla memorizzare sicuramente. Le cosiddette canzoni in voga di solito non restano impresse e scompaiono in pochi mesi dalla bocca di tutti, a differenza di quelle innovative e fatte per esprimere un'emozione che rimangono immortali. Una di queste, ad esempio, è la ballata dell'amore cieco di Fabrizio De André, che diciamo parla di un uomo che è così tanto innamorato di questa ragazza che si spinge a fare qualsiasi cosa per lei, come anche ad uccidersi, a uccidere sua madre. E adesso portiamo le prime tre strofe.
Un uomo onesto, un uomo prodo, tra la 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 la, tra la la lero, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la lero, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò.
Grazie per averci ascoltato, sappiamo che non siamo delle cantanti professioniste, però ci siamo divertite. Ciao!
Ciao!
Ciao. I can get you out of my mind, dreaming of how it could be if you were here with me. I still hope for better, and although hearing nothing from you is so sad, I'm in despair that I can pull you out of my head. One more step to try to melt the ice, to break the wall you built to. Thumb rammed deep inside, and I can get you out of my mind.
He wore a song rammed deep inside, but I have got you out of my mind. I dream no more how it could be if you were here with me. We came to the dance, completion of the story turns out safe. But now I'm free and happy that you don't live in my head. He wore a song rammed deep inside.
Bentrovati, oggi noi Michele,
Daniele
e Riccardo
parleremo della italianizzazione delle parole inglesi che ormai dominano i ragazzi italiani. Le parole in questione si chiamano anglismi e vengono usate in campo lavorativo o universitario, che però in questi tempi è nata la moda di italianizzare le parole inglesi in altri ambiti anche comuni, come quello dei videogiochi, dicendo parole come killare o pushare. Insomma, parole del genere. Queste parole non si possono usare in tutti i paesi perché essi le ritengono dannose alla propria cultura e società. Ma adesso, dopo una breve introduzione sull'argomento di cui vi parleremo, possiamo passare al dunque.
Quanti sono?
Risulta che dal 1990 a oggi gli anglicismi sono passati da circa 1700 a 4000. Inoltre, tra le parole nuove nate negli anni 40 e 50, gli anglicismi erano circa il 3,6%.
Perché si usano?
I motivi per cui una lingua adotta forestierismi, ossia parole appartenenti ad altre lingue, di solito sono la possibilità di nominare qualcosa di nuovo proprio della lingua e cultura da cui proviene, e quella parola tipo computer, hardware o software quando queste parole sono entrate nell'italiano. Oppure la volontà di impiegare un linguaggio più espressivo con sfumature semantiche diverse, come l'inglese che in italiano evoca idee di efficienza e modernità, diciamo che è cool. Oppure economia linguistica, in cui i parlanti di una lingua sono pigri per natura, quindi alcune parole straniere si usano solo perché sono più brevi, più concise o dirette.
Daniele, visto che tu diciamo origini orientali, ci potresti parlare se in qualche città da dove vieni è vietato usare queste parole?
Certo, tipo a Pechino, per preservare la purezza della lingua cinese, giornali, riviste, libri e siti web in Cina non portano più utilizzare parole inglesi. Il crescente utilizzo di parole e sigle in inglese mina seriamente la purezza della lingua scritta e parlata cinese, afferma un ente governativo di Pechino. L'uso degli anglismi distrugge uno sviluppo linguistico e culturale sano, armonioso ed esercita un influsso negativo sulla società, pertanto viene tanto introdurre parole straniere in pubblicazioni scritte in cinese e creare neologismi di significato poco chiaro. Michele, puoi fare qualche esempio di anglismo?
Certo, ce ne sono tantissimi, come per esempio weekend, fine settimana, o killer, che significa assassino, e make up, trucco, o come internet, che per noi sarebbe la rete wifi, o computer, che sarebbe un calcolatore, un elettoratore, e o se no staff, che significa personale. Detto questo, vorrei fare una domanda a Riccardo. Riccardo, ti volevo chiedere se ci sono degli anglismi che noi abbiamo cambiato totalmente il significato.
Assolutamente sì, anzi alcuni possono anche sorprendere, come mister. Infatti questa parola in inglese è una formula di rispetto per appellare un uomo adulto, equivalente al nostro signore, insomma. In Italia invece si sente spesso per indicare l'allenatore sportivo di una squadra, secondo un uso sconosciuto all'estero, oppure stage, che in italiano indica il tirocinio, cioè un periodo lavorativo temporaneo per i giovani a inizio carriera. Spesso si pronuncia questa parola all'inglese, ma in Inghilterra stage significa palcoscenico, e per indicare il tirocinio si usa una parola completamente diversa, internship. Poi c'è anche fiction. La fiction italiana è un film a puntate, di solito non più di tre, trasmesso in televisione. In inglese invece questa parola significa invenzione e si usa TV series per indicare i racconti televisivi divisi in puntate.
Per cosa ci sono degli anglismi con funzione di antonomasia, ovvero che il marchio prende il posto del nome comune che rappresenta?
Certamente, ci sono molte parole così, pure parole che se ce lo chiedessero non giureremmo che siano i loro nomi comuni, partendo dal banalissimo scotch, che solo da noi questa parola indica il nastro adesivo, che in inglese si dice invece tape. Nei paesi anglofoni scotch è un sinonimo di whisky scozzese, arrivando fino al più inaspettato cotton fioc, la parola che suona inglese ma che è comprensibile solo a noi italiani. La parola per indicare il bastoncino con del cotone all'estremità è un marchio registrato da una multinazionale che ha inventato la parola fioc, inesistente in inglese, dove questo oggetto si chiama cotton swab o cotton bud.
Grazie per essere stati con noi, la rubrica di Linguisticamente della seconda F, e buon proseguimento di giornata. All the way and all around, there ain't no way to overstate it. I never knew I could or if I would lover, how I should. You just can't plan for love like this. Oh, oh, you and me make one fine we. Oh, oh, you and I, no one can deny. No, no, you and this one has so much damn fun. You, you and I need you here and there and everywhere. Hand in hand, we're quite the pair. No place compares without you there. We're just like turtle doves and penguin loves, prairie voles and seahorses. Just you and me until the end. Oh, oh, you and me make one fine we. Oh, oh, you and I, no one can deny. No, no, you and this one has so much damn thought on you. You and I.
Ciao, io sono Giulia.
E io sono Alessia.
E ora parleremo della moda in maniera libera.
Ragazze, io penso che sia giusto inoltre dire che la moda è un ottimo metodo di espressione per dire ciò che si vuole senza però parlare. Voi che ne pensate?
Io non sono d'accordo.
Penso che con il vestire non si possa dire più di tanto e credo anche che non sia l'apparenza a far dire alle persone ciò che si vuole dire o trasmettere.
Ma come, Ale? È vero che ognuno la può pensare come vuole, però fattelo dire che sbagli.
Ma infatti, ormai è risaputo che le persone comunicano soprattutto non con il parlare, ma con la moda attuale. L'esempio più famoso è Chiara Ferragni, non la conosci?
Beh, oddio, se parla così non credo proprio.
Sì che la conosco, ma non la ritengo, cioè non ritengo una figura molto importante.
E come se lo è? Aiuta molte persone.
Boh, se lo dite voi.
Considera poi la fortuna di vivere in un paese dove ognuno può vestirsi come vuole per esprimere ciò che si è o ciò che si vuole dire, cosa che invece soprattutto le donne non possono fare in altri posti del mondo dove si deve essere sempre coperte.
Infatti, pensa a come si sentono a non poter mostrare nemmeno un po' della loro fisicità, in quanto comandate da qualcun altro che le priva di ogni libertà.
In effetti, se la metti così, avete ragione. Non nego che siamo molto fortunate a vivere in piena libertà e di espressione in ogni campo.
Però dopo ciò che mi dici siamo sicure di vivere in piena libertà?
Beh, insomma, alla fine c'è sempre qualcosa che ci condiziona, non facendosi essere noi stessi, che sia la fisicità o il giudizio altrui.
Allora vedi, non ho torto.
Sì, no, tranquilla.
Pensa anche al lavoro degli influencer su tutti i social. Pubblicizzano prodotti facendoli diventare di tendenza e desiderati dal pubblico, o sono fonte di ispirazione anche nel vestire.
Mi vuoi dire che tu non hai mai controllato il profilo di qualche pagina social per avere qualche ispirazione? Io devo ammettere che lo faccio.
Anche io, non posso negarlo, anche se poi ci metto del mio per sentirmi più a mio agio negli outfit che indosso. Tu non lo fai mai, Ale?
Io no, preferisco essere originale, sempre. Senza lasciarmi ma influenzare da persone che impongono.
Ma che imporre?
Sono solo consigli che poi sta a te a decidere di seguirli o meno.
Ma infatti, ma non sono in posizione, però non nego che ciò che dici ha senso. Sei anche tu brava nel fatto che non ti lasci influenzare dagli altri.
Va bene ragazze, grazie. Proverò ad ascoltare ciò che mi avete consigliato.
Grazie dell'ascolto. E arrivederci.
I was lost in the middle of my way. Thought everything would break down over me. It was so bad, this condition. At this point I wanted to give up. No one helped me out or stood by my side. Something strange inside the heart of mine. It was an inner call that told me to carry on. You must stand up when you're down, no matter how often you fall. Listen to your inner call, even if it's a bit too small. You will see. Something strange inside the heart of mine. It was an inner call that told me to carry on. You must stand up when you're down, no matter how often you fall. Listen to your inner call, even if it's a bit too small. Start to carry on.
Ciao, io sono Agata.
Io sono Augusto.
E io sono Sam.
E oggi porteremo scientificamente. Come argomento abbiamo scelto le fibre tessili in generale. Le fibre tessili sono prodotti di origine naturale o artificiale e dai quali è possibile ricavare un filato, che è un insieme di fibre tessili unite e ritorte in modo da formare un filo continuo, che può essere usato per confezionare appunto i tessuti. A seconda della loro origine, le fibre tessili sono classificate in fibre naturali, che si ottengono dai vegetali, come il cotone, il lino e la canapa, e dagli animali, la seta e la lana.
Le fibre artificiali, che si ricavano dalla lavorazione chimica e meccanica della cellulosa del legno.
Fibre sintetiche sono prodotte dall'uomo utilizzando composti chimici derivati dal petrolio, come la plastica.
Il cotone è la fibra tessile più importante. Il frutto del cotone è una capsula che si ottiene semi ricoperti da una fibra cellulosica, la bambagia, da cui si ricava la fibra tessile. La raccolta del cotone si compie a mano o a macchina, quando le capsule si aprono spontaneamente a maturità. I tessuti di cotone sono largamente utilizzati nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento. Consistenti, hanno una buona capacità di assorbire l'acqua. La maggior parte delle magliette che usano i ragazzi abbigliamenti sono fatte di cotone.
Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea alta circa un metro, con fiori bianchi e azzurri. Oltre alla cellulosa, contiene anche lignina, grassi e cere. I filati di lino vengono impiegati per biancheria da letto, tovaglie, abbigliamento e arredamento, ma anche per le tele pregiate. È più resistente ma meno elastico del cotone e conduce benissimo il calore. Proprio per quest'ultima caratteristica, gli uomini utilizzano in estate complete di lino, preferibilmente di colori chiari, come il sabbia.
La canapa, conosciuta oggi, è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea alta 3-4 metri, utilizzata per la produzione di tele e tessuti per abbigliamento e arredamento. Con le qualità più resistenti si fabbricavano un tempo corde e reti.
La seta è un filamento tessile che si ricava dai bozzoli del bacco da seta. Prima di essere avviata la tessitura viene sottoposta a una serie di operazioni che rendono il filo resistente ed elastico, morbido e lucente. È molto resistente a un buon potere termico isolante. Nella moda è considerato uno dei tessuti più pregiati per confezionare abiti femminili.
La lana si ricava dal vello di pecore, capre, cammelli e lama. Si ottiene tosando a mano o a macchina gli animali vivi. Successivamente viene lavata e dai residui delle acque di lavaggio si ricava la lanolina, un grasso impiegato nell'industria dei saponi. Tra le qualità della lana sono importanti la finezza, l'arricciatura, il colore, l'elasticità, la capacità di assorbire facilmente l'umidità. È un ottimo isolante termico. Per questo viene usata per i maglioni che portiamo d'inverno. Nel deserto del Sahara, dove fa molto caldo, i turag vestono con tuniche e mantelle di lana, perché ciò consiste di sentire meno il calore esterno.
Le fibre artificiali vengono da materie prime rinnovabili, come la cellulosa del legno, le proteine del latte, caseina, e di cascami di cotone, l'interz. Le aspetta e le loro qualità sono molto simili alle fibre naturali. Il grande vantaggio di queste fibre è quello di essere fatte su misura per le esigenze a cui sono destinate. Infatti, si possono avere, a seconda dei bisogni, fibre lucide o più opache. Inoltre possono essere dita più elastiche, ruvide o molto morbidi, e per finire possono essere delicate o molto resistenti, frequentemente utilizzate da fabbriche intime femminile o per le permesse di eventi.
Le fibre sintetiche, invece, si ottengono grazie a dei reagenti che mutano le fibre naturali. In base al materiale di partenza e al reagente chimico, si possono avere diversi tipi di fibre. Le fibre artificiali sono spesso ritenute causa di cattivi odori e di allergie e sono considerate fibre poco confortevoli da indossare. Alcuni credono che siano pericolose per la salute e per l'ambiente, ma nulla di tutto ciò è vero. Anzi, le fibre artificiali, grazie a un continuo sviluppo, sono in grado di prevenire, ridurre o addirittura risolvere questi problemi. In ambito sportivo, il loro utilizzo ha soppiantato tutti gli altri filari. Sono in fibre sintetiche sia le giacche da sci, resistenti e capaci di resistere all'acqua, che i body per la ginnastica, che invece sono molto elastici. Grazie di averci ascoltato e vi lasciamo alla prossima rubrica.
Holding on to the pain at night.
Ciao a tutti, io sono Omar,
Sofia
e Marta.
E oggi parleremo della moda, in particolare della pop art.
La moda può essere intesa in molti modi. Se parliamo della moda degli anni 60, potremmo dire che ha cambiato il mondo, i modi di vestirsi e il modo di tenere i capelli. Ma adesso parleremo della pop art, un linguaggio artistico molto di moda negli anni 60. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in tutti i paesi occidentali, avviene una grande ripresa economica, caratterizzata dall'aumento dei consumi e da una forte ripresa della produzione industriale. Gli Stati Uniti diventano il centro della produzione artistica mondiale. I movimenti artistici esprimevano sia protesta sociale, politica e malessere nei confronti della società che era diventata molto consumistica, sia attrazione nei suoi confronti. Sempre negli Stati Uniti nasce la pop art. La parola pop sta per popolare. I nuovi dei soggetti di ispirazione per gli artisti diventeranno i personaggi del cinema e della TV, fumetti e addirittura prodotti di largo consumo. Tu, Sofia, che ne pensi?
Gli artisti della pop art si interrogarono sul problema della riducibilità dell'arte dell'epoca industriale, sul come e se mantenere il carattere esclusivo dell'opera d'arte, o se invece conciliare la realtà consumistica con il proprio linguaggio. Dalle diverse risposte date a questi interrogativi nacque la diversità di stili e di tecniche tipica della pop art. Da un lato la creazione artistica divenne meccanica, dall'altro vennero recuperate le lezioni delle principali avanguardie del Novecento. Trasformano in arte qualsiasi aspetto della realtà moderna, caratterizzata dai mass media, ed è proprio dall'unione dell'arte con questi ultimi che si arriva alla nascita della pop art. Nelle loro opere gli artisti pop non fanno mai trapelare un giudizio personale. Come abbiamo già detto, gli artisti pop rappresentano spesso fotografie o riproduzioni di materiale ricavato dai mass media, perciò si servono al comportamento della società i vari codici e meccanismi per raffigurarli attraverso l'arte. È importante ricordare che questa corrente artistica è caratterizzata da diversi stili, i quali si indirizzano nello studio di vari elementi.
Abbiamo capito che la pop art ha influenzato molto l'arte in generale, ma non solo quella. Infatti si è fatta strada in molti altri campi, grazie anche agli artisti. Tra i principali c'è Andy Warhol. È stato un pittore grafico, illustratore, scultore, produttore cinematografico e televisivo, direttore della fotografia e attore. Fondò anche una rivista Interview dedicata all'arte e alla moda. Fu quindi una figura predominante della pop art e uno degli artisti più influenti del XX secolo. Quello che caratterizzava il suo lavoro era la capacità di trasformare in arte qualsiasi cosa, come prodotti commerciali, marchi famosi e le varie ripetizioni delle immagini di personaggi famosi con i colori alterati.
Infatti, a partire dagli anni 60, anche moltissime case di moda hanno iniziato ad adottare il seguente linguaggio e hanno portato le opere d'arte di questo mondo sulle loro passerelle. Il primo che colse questa novità fu Gianni Versace, che durante la sua carriera collaborò più volte con il mondo dell'arte contemporanea e del teatro, da Mimmo Rotella a Bob Wilson, fino a Mario Schifano. Lo stilista italiano era un grande ammiratore delle opere del maestro della pop art, Andy Warhol. Così nel 1991 ruppe ogni barriera tra questi due mondi e creò una collezione completamente ispirata alla cultura pop, ma dando sempre il suo tocco personale. Disegna tessuti, utilizza colori nuovi in maniera incredibile, fino a creare il suo pezzo forte per la collezione Primavera-Estate del 1991. Un abito che voleva celebrare il talento di Andy Warhol, stampato a 11 colori e con la celebre stampa di Marilyn Monroe e James Dean. Il pop è sbarcato ufficialmente nel mondo della moda nel 1965 con Yves Saint Laurent, padre della moda francese. Nel 1965 realizzerà una collezione per celebrare l'arte moderna, in cui il suo pezzo forte, il Mondrian Dress, sarà uno dei pezzi più apprezzati e amati della storia della moda. È il caso più significativo in cui arte e moda si incontrano. Da una parte si vuole evidenziare la silhouette della moda degli anni 60, dall'altra celebrare il talento dei grandi artisti di quegli anni.
Ha avuto molto successo nel campo della moda questo nuovo tipo di arte, così tanto da entrare anche nel Fashion Week e durante parecchie sfilate. Vero, Sofia?
Sì, proprio per questo, per celebrare l'arte pop, sono stati creati abiti, ma anche moltissimi scenari e location durante la Fashion Week. Per la sfilata autunno-inverno 2014-2015, Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel fino al febbraio scorso, ricreò un supermercato con al suo interno prodotti di tutti i giorni firmati dalla casa di moda francese. La sfilata vuole utilizzare il supermercato come vero simbolo della cultura di massa. Durante la sfilata, circa 80 modelle si sono mosse tra le corsie del supermercato con disinvoltura e naturalezza, imitando quello che accade quotidianamente nella società moderna.
Tu, Marta, che ne pensi dell'unione tra moda e pop art?
Ho osservato diverse foto di vestiti di quel genere, ma sinceramente non mi piacciono perché usano colori e stampe molto appariscenti. Ma questo naturalmente può essere un modo per diversificarsi.
Io sono d'accordo con te, perché a me piacciono i vestiti semplici, i colori scuri e non appariscenti. Neanch'io metterei mai questo tipo di vestiti, ma mi rendo conto che di tutto il lavoro, la fantasia e la ricerca che c'è dietro questo tipo di moda. E si ispira all'arte. E tu, Sofia, che ne pensi?
Io sono d'accordo con voi, perché nemmeno a me piace molto questo stile, ma penso che ognuno sia libero di vestirsi come vuole, perché in fondo è così.
Detto questo, un saluto da Marta,
Sofia
e Omar
e tutta la seconda F. No, un attimo, non è ancora tutto. Abbiamo in serbo per voi ancora una sorpresa.
Sulle note dell'anno che verrà di Lucio Dalla, le parole della seconda F per augurarvi un nuovo anno.
L'anno che sta arrivando una moda porterà. Si preparano sfilate, lo sai, ma nessuno le segue più.
Amica, sei sicura di questa verità? La moda ci plasma ogni giorno, è questa la mia realtà.
Da te voglio un consiglio, come vestirmi non lo so. E siccome sei molto stilosa, un tuo aiuto bisogno ho. Perché non mi rispondi, ancora in crisi sono io. Si prepara una rivoluzione, con le nuove collezioni.
Tesoro mio, ti dico che ti devi cambiare un po'. Perché in giro così concia non ci puoi andare più. Sei tutta da cambiare perché qualcosa in te non va. Ogni tendenza dovrai rinnovare, se a testa alta vuoi andare.
Così potrò cantare e ballare tutto l'anno. Anche in era avranno successo e soprattutto con il web. Grazie a video trastiere qualcuno apparirà. Anche i soldi ormai sono fasulli, come gli amici che non hai.
Vedi, cara amica, come mi vesto e mi mostro, e come sono contento di cambiare te in questo momento.
Vedi
all'amica mia come ti puoi divertire, per poi poterlo esibire, per continuare a cambiare.
Ma se sta moda poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa ingombrante rimanere se stessi. Pensiero divergente, tu non passerai mai. Io non sto con la massa, e questa la novità.
Arrivederci all'anno prossimo.